Laser.
All'avvio della conferenza di Wannsee, il 20 gennaio 1942, nella sua relazione introduttiva, Reinhard Heydrich, comandante dell'Ufficio Centrale per la Sicurezza del Reich e abile manovratore dei fili della riunione, ha innanzitutto illustrato le misure già ampiamente in atto per la soluzione della questione ebraica, l'emigrazione e la deportazione. L'emigrazione forzata, riferisce Heydrich, ha tuttavia mostrato molti svantaggi e va abbandonata. Per le deportazioni, finora l'apparato nazista ha agito soprattutto all'interno dei confini del Reich e dei territori occupati, ma d'ora in poi l'intento sarà quello di concentrarsi sulle deportazioni, le cosiddette evacuazioni, allargandole a tutta l'Europa, chiedendo o esigendo inoltre la collaborazione anche di stati non occupati dai nazisti. Heydrich ha un piano e ne informa gli altri 14 partecipanti.
Gli ebrei evacuati verranno portati dapprima treno dopo treno ai ghetti di transito per essere poi trasportati più in là, a est.
Per raggiungere questo obiettivo è imperativo per l'apparato nazista mettere a punto un ingranaggio logistico che consenta numerosi, lunghi, frequenti trasporti di grandi quantità di persone verso l'est europeo. In questo, il verbalizzante della riunione, Adolf Eichmann, ha la necessaria esperienza e dal 4 gennaio 1940 è stato incaricato da Reinhard Heydrich degli aspetti esecutivi della questione ebraica. Al processo di Gerusalemme, che da aprile a dicembre del 1961 lo vede imputato fra l'altro per genocidio e crimini contro l'umanità, rievocando la conferenza di Wannsee, Eichmann si farà beffe dai colleghi impegnati prima di lui nel governare la logistica delle deportazioni.
Es ist klar, hier kam es zu den größten Unzukömmlichkeiten. Dies nun abzustellen, hatte sich der Chef der Sicherheitspolizei des SD Heydrich hineingehangen, hatte ein Dezernat errichtet.
Erano emerse grandi carenze e per porvi fine era intervenuto il capo della sicurezza Heydrich e aveva creato un ufficio apposito per mettere ordine nelle cose. Il mio compito era di gestire la parte tecnica relativa ai trasporti, in modo che si attuassero nei tempi richiesti e che non si superassero i numeri stabiliti. Per la questione delle evacuazioni, all'inizio erano gli uffici locali a dover provvedere al materiale per il trasporto. Si verificarono però problemi di ogni tipo e questo è il motivo per il quale fui chiamato a Berlino, affinché il nuovo ufficio sbrigasse le questioni logistiche in modo centralizzato. Credo che il motivo di quella chiamata nella capitale sia stato perché Heydrich e Müller pensarono: qui c'è un uomo che si è occupato di logistica per molti anni. Non me lo saprei spiegare altrimenti. Non posso giudicare se si fosse trattato di trasporti verso lo sterminio, perché non veniva deciso a priori se un trasporto andava verso lo sterminio oppure no. Io so che prima del mio insediamento gli inconvenienti e la confusione erano stati effettivamente enormi. La gente restava spesso nei vagoni per 8 giorni, e proprio questo era stato il motivo per creare un tale ufficio a Berlino.
Die Leute blieben oft 8 Tage in den Waggons und das also war ja der Grund gewesen, warum ein solches Dezernat in Berlin errichtet wurde.
Una volta trasportati nel territorio dell'est europeo, continua Heydrich la propria relazione introduttiva, i deportati dovranno lavorare.
Nell'ambito della soluzione finale, nei territori dell'est, gli ebrei dovranno essere adeguatamente impiegati come mano d'opera. In grandi gruppi, divisi per sesso, gli ebrei abili al lavoro verranno occupati in cantieri stradali, laddove una buona parte verrà senza dubbio a mancare per naturale riduzione.
Ciò che Heydrich suggerisce è il lavoro fino alla morte, come strumento di selezione e quindi come fondamentale apporto alla soluzione finale. Che fare però di coloro che riuscissero a sopravvivere alla fatica, alla malnutrizione, alle vessazioni? Heydrich è chiaro.
Der allfällig endlich verbleibende Restbestand wird.
L'eventuale rimanenza, visto che si tratta senza dubbio della parte più resistente e in caso di liberazione diverrebbe un germe di rinascita giudaica, dovrà essere trattata di conseguenza.
Anzusprechen ist.
Trattata di conseguenza, dice Heydrich, un eufemismo che celava i campi di sterminio, le uccisioni di massa, le camere a gas già in sperimentazione, da impiegare d'ora in poi massicciamente. Una volta superata la strategia dell'immigrazione forzata, le deportazioni verso est diventano dunque per i manager della morte uno strumento per liberare l'Europa dalla presenza degli ebrei, sfruttandoli come forza lavoro fino allo sfinimento e uccidendo chi fosse sopravvissuto agli stenti. Al termine della riunione di Wannsee, Reinhard Heydrich, Adolf Eichmann e Heinrich Müller si fermarono alla villa. Ricordava Eichmann durante il suo interrogatorio a Gerusalemme:
"Wir drei alleine gewesen und es war niemand mehr da."
Rimanemmo solo noi tre, non c'era più nessuno, e Heydrich disse come desiderava venisse redatto il verbale. E siccome la questione era chiusa, non se ne parlò più e venne invitato a bere un cognac, o due, o tre.
Sondern ich wurde gebeten, ein Glas Cognac zu trinken oder zwei oder drei.
Nelle settimane successive alla conferenza venne redatto il verbale, cui misero mano anche Reinhard Heydrich e Heinrich Müller. Ne vennero approntate 30 copie in tutto. A noi ne è pervenuta una sola, la numero 16. Al Ministero degli Esteri l'arrivo del verbale venne protocollato il 2 marzo. La sua redazione aveva dunque richiesto alcune settimane. Già 5 giorni dopo la conferenza, Heydrich annotava che le misure preparatorie erano state avviate. La conferenza di Wannsee marcò inoltre il definitivo abbandono del progetto di deportare tutti gli ebrei sull'isola di Madagascar, un piano vagheggiato dai nazisti e di cui Hitler e il ministro degli esteri von Ribbentrop nel 1940 avevano informato anche Mussolini e Ciano. Per quel piano Adolf Eichmann aveva calcolato di poter trasportare per nave 1 milione di ebrei all'anno verso l'isola al largo della costa africana orientale. Flavia Citrinio, storica e educatrice presso la Casa Museo di Wannsee, sui risultati della conferenza.
Il suo esito più importante fu quello di decidere la messa in atto, quasi immediato dopo la conferenza stessa, di deportazione a tappeto dall'Europa dell'Ovest. Quindi non soltanto gli ebrei dei paesi dell'Europa dell'Est dovevano adesso far parte della soluzione finale, ma anche tutti quelli che si trovavano in Europa dell'Ovest, quindi trasportati verso l'Europa dell'Est dove c'erano i campi di sterminio. E un'altra delle grandi conseguenze della conferenza di Wannsee è che a questa conferenza seguì un'altra conferenza che fu convocata da Eichmann, dove Eichmann si interfacciò il 6 marzo del 1942 con persone del suo rango. Si parla più che altro di quelli che dovevano interfacciarsi nel senso più pratico con tutte queste problematiche.
La macchina della soluzione finale della questione ebraica non si fermerà fino al 1945, uccidendo 6 milioni di ebrei. Dopo la guerra, i partecipanti alla conferenza di Wannsee ebbero destini assai differenziati. Tre di essi erano già morti prima della fine del conflitto mondiale, fra cui Reinhard Heydrich nel 1942 a Praga in seguito ad un attentato. Altri due si erano suicidati nel 1945. Tre dei partecipanti vennero giustiziati nel dopoguerra, fra cui Adolf Eichmann il 31 maggio 1962 in Israele. Uno dei partecipanti, Heinrich Müller, capo della Gestapo, fece perdere le sue tracce nel 1945. Due partecipanti vennero imprigionati a partire dal 1946, ma poi rilasciati per malattia. Georg Leibbrandt venne rilasciato nel 1949 e diventò fra l'altro consigliere del governo tedesco occidentale di Konrad Adenauer. Morì a Bonn nel 1982. Wilhelm Stuckart fu condannato nel 1949 a una pena lieve e morì nel 1953. Otto Hoffmann venne graziato nel 1954 e morì nel 1982. Gerhard Klopfer venne classificato nel 1949 come marginalmente coinvolto e dalla metà degli anni 50 lavorò come avvocato a Ulm, dove morì nel 1987 come ultimo dei 15 partecipanti alla conferenza di Wannsee. Nel dopoguerra, affinché la casa di Wannsee divenisse un museo e memoriale, si è dovuto attendere 50 anni. Flavia Citrigno.
La casa della conferenza di Wannsee ha dovuto aspettare fino al 1992 prima che in essa fosse creato un memoriale, nonostante ci fossero stati già sforzi negli anni 60 perché fosse adibita a un centro di documentazione. Questi sforzi vanno spesso ricollegati alla personalità di Josef Wolf, un sopravvissuto di Auschwitz, che già alla fine degli anni 60 fece molta pressione sul governo tedesco dell'epoca, quindi della Germania dell'Ovest, perché questo luogo fosse adibito a un centro di documentazione internazionale nel quale fossero raccolti dati, informazioni e atti che servissero a fondare una presa di coscienza storica più profonda nella società tedesca riguardo alla Shoah e alle sue ripercussioni.
Sopravvissuto di Auschwitz, Josef Wolf si suicidò l'11 ottobre del 1974. In un'ultima lettera al figlio David aveva dato sfogo alle sue delusioni. «Ho scritto 18 libri sul Terzo Reich e non è servito a niente. I carnefici se ne vanno in giro liberamente, hanno le loro casette e coltivano fiori». Flavia Citrigno.
Fino agli anni 80 c'era appunto questa grande presenza di ex nazisti ancora in politica, nella politica della Germania dell'Ovest, però dopo il 1968 una nuova generazione arrivò lentamente al potere, una nuova generazione che non aveva nulla a che fare in modo diretto con i crimini nazisti e che quindi si ribellava a quello che era lo status quo della politica tedesca degli anni 80. E ci volle un po' prima che questa generazione arrivasse al potere ed è anche con questo che nel 1992 finalmente si riuscì a aprire il museo o aprire la mostra del memoriale della conferenza di Wannsee.
Dall'anno scorso Elke Griglewski è diventata direttrice della Fondazione dei Memoriali della Bassa Sassonia, ma due anni fa un gruppo di storici e curatori da lei coordinati ha realizzato una nuova mostra permanente per la Casa Museo di Wannsee sui fatti attorno al 20 gennaio 1942, per meglio adeguare l'esposizione preesistente agli interessi e agli approcci del pubblico di oggi.
Inhaltlich gibt es ein paar Veränderungen zur alten Ausstellung.
Dal punto di vista dei contenuti vi sono alcuni cambiamenti nella nuova mostra. Ora abbiamo focalizzato di più l'attenzione proprio sulla conferenza. In questo senso la prima sfida è affermare, per esempio, che non è nella conferenza di Wannsee che venne deciso il genocidio, ma che invece fu una riunione che ebbe luogo quando lo sterminio era già in corso e la cui funzione fu di coordinare meglio le istituzioni coinvolte e di allinearle su una linea di condotta comune. E questa è una prima sfida, perché chi visita la Casa Museo di Wannsee arriva con l'idea che in quella conferenza si decise lo sterminio. Ci era chiaro inoltre che dovevamo ridurre fortemente i contenuti, perché non ci sono più visitatori che restano nella mostra per 3 ore e leggono tutto. Oggi il nostro pubblico vuole contenuti confezionati, per così dire, in piccole porzioni. E dunque la sfida era in che misura ridurre le informazioni senza senza produrre falsità storiche. Questo non riguarda solo i giovani. Anche i nostri adulti oggi hanno altri approcci e abitudini rispetto a 15 anni fa. Anche gli adulti sono grati se vengono proposti testi brevi e pregnanti. Nella mostra vi sono però molte possibilità di approfondimento e quindi sono i visitatori che decidono da sé quanto in profondità vogliono andare.
Es ist den Besuchern und Besucherinnen überlassen, selber auszuwählen, wie vertieft sie einsteigen wollen in die Geschichte.
Uno studio commissionato dalla rivista Die Zeit nel 2020 all'Istituto Policy Matters ha appurato che il 28% dei tedeschi non vuole più confrontarsi con il nazismo. Il 23% non sa cosa sia stato l'Olocausto. Il 25% dei giovani sotto i 30 anni ammette di sapere poco. Anche in altri paesi i dati non sono molto dissimili. Come procedere per contrastare questa indifferenza così diffusa e affermare la cultura del ricordo, soprattutto per quei giovani che sanno così poco? Flavia Citrigno.
I ragazzi effettivamente sanno molto meno rispetto a persone in età più avanzata riguardo al nazismo. Io però credo che sia un problema di impostazione. Credo che sia necessario spostarsi da una storia secca, arida, in cui viene sottolineato soprattutto l'importanza delle date e dei nomi delle singole figure storiche. Credo che sia invece più importante rendere la storia interessante per i ragazzi, non fossilizzandosi su quelli che possono essere aspetti o dettagli, ma cercando più di guardare ai percorsi tematici, come per esempio parlare del razzismo e dell'antisemitismo ieri ed oggi, proporre esempi e problemi che siano rilevanti e anche rappresentare queste figure storiche non soltanto con un nome, un cognome, una data di nascita e di morte, ma come persone in tutta la loro dimensione e parlarne in un modo in cui non vengono né demonizzati né eroizzati. Penso che un altro fattore importante sia l'utilizzare come punto di partenza la vita dei ragazzi, cioè quello che i ragazzi già conoscono, per esempio farli avvicinare al tema osservando come ragazzi della loro stessa età subivano ripercussioni a causa della dittatura, quindi appunto cercare di avvicinare i ragazzi alla storia attraverso il prisma di quello che è la vita di tutti i giorni, quello che loro già conoscono, che ne so, andare a scuola, i club sportivi, i giochi, la famiglia. Poi un altro fattore che credo che sia fondamentale è quello di privilegiare l'utilizzo di fonti storiche visive e non soltanto documenti che possono essere, come dicevo prima, molto aridi o ostici allo studio.
Oltre all'indifferenza, anche l'antisemitismo e il negazionismo sono fenomeni crescenti che necessitano di decise azioni di contrasto, come ha sottolineato il presidente della Repubblica tedesca Frank-Walter Steinmeier il 18 ottobre 2021 in occasione dell'80° anniversario dell'inizio delle deportazioni di massa da Berlino, esortando la popolazione a reagire sempre prendendo posizione. In questo, un museo come la Casa della Conferenza di Wannsee può svolgere un ruolo importante. Flavia Citrigno.
Per sfatare i miti del negazionismo, così come anche questa tendenza all'estremismo, credo che sia molto importante il memoriale dove lavoro, perché serve a contrapporre fatti e fonti storiche a teorie antisemite, includere nei nostri seminari e nel lavoro che facciamo qui anche la funzione di un ruolo di safe space, un luogo con delle porte aperte in cui i ragazzi o partecipanti ai nostri seminari, anche adulti, possono essere nella condizione di parlare di quelle che sono le loro domande senza aver paura perché non conoscono esattamente la data di una battaglia o il nome esatto di uno dei funzionari di primo rango del partito nazista. Credo che il parlare della storia del nazismo, andare alle sue fonti e vedere quali fossero i presupposti culturali per far sì che l'Olocausto accadesse, credo che sia indispensabile per continuare a lottare contro il problema dell'estremismo di destra. E ci sono purtroppo ancora tutt'oggi casi molto frequenti che scuotono spesso anche la società qui in Germania.
Nel trasmettere conoscenza rispetto ai crimini nazisti e alle continuità ideologiche con l'oggi, il ruolo dei memoriali è cruciale. Elke Griglewski.
Ich glaube, eine Gedenkstätte hat zum einen den Auftrag zu gedenken, also Gedenken derjenigen, die Opfer der nationalsozialistischen Verfolgungspolitik.
Credo che un memoriale abbia il compito innanzitutto di commemorare le vittime delle persecuzioni naziste. Le modalità dipendono tuttavia dal tipo di luogo. La Casa Museo di Wannsee non è, per esempio, un luogo adeguato per una cerimonia commemorativa, così come la si farebbe in un cimitero. Il secondo aspetto, dal punto di vista dei compiti di un memoriale, riguarda la presentazione di prove, di evidenze, di ciò che avvenne nel luogo specifico, proponendo la storia grazie a fonti primarie. Sia attraverso il percorso espositivo, sia con altre offerte educative, è necessario inoltre sensibilizzare su cosa significhino emarginazione e discriminazione. Bisogna inoltre porsi delle domande. Nella casa di Wannsee l'amministrazione nazionalsocialista discusse dello sterminio sistematico, quindi si può riflettere su come le strutture del regime nazista abbiano favorito o reso possibile quello sviluppo e su come si comportarono le istituzioni e i singoli individui.
Anche Heidemarie Uhl, storica e curatrice della Hausgeschichte di Vienna, riflette sul ruolo di un'istituzione museale che si occupi di nazionalsocialismo e sulla necessità di adeguare contenuti e presentazioni al pubblico odierno.
Heute stellt sich für Bildungseinrichtungen, für Schulen, für Museen natürlich die Frage, wie kann man die Geschichte der Shoah vermitteln.
Oggi per le istituzioni educative, per scuole, musei, si pone naturalmente la domanda: come si può trasmettere la storia della Shoah senza, da un lato, banalizzarla, magari con inadeguati paragoni a situazioni dei nostri giorni? Penso alle terribili banalizzazioni nelle dimostrazioni di Novax, nelle quali si vedono persone con la stella gialla. E dall'altro lato, senza creare, in un certo senso, una barriera dicendo un evento così indicibile non lo possiamo capire davvero.
Es gibt zwei Wege, wenn man sich die Art des Ausstellens in Museen und in Ausstellungen anschaut.
Io credo vi siano due possibilità di realizzare mostre di taglio storico. Una è la presentazione delle vittime del nazionalsocialismo, per mostrare come persone del tutto normali, praticamente da un giorno all'altro, vengano emarginate e diventino capri espiatori, non soltanto ad opera di una popolazione che nutre sentimenti antisemiti, bensì proprio da parte dello Stato stesso. Questa totale sottrazione dei diritti civili è rilevante per aiutare a sensibilizzare il pubblico di oggi sull'importanza dello Stato di diritto e la protezione dei diritti civili.
Das zweite ist die Frage des Umgangs mit den Tätern. Das ist eine ganz prekäre Frage. Hier
La seconda possibilità è l'approccio ai carnefici. Si tratta di una questione insidiosa perché naturalmente la propaganda nazista puntava molto fortemente su una caratterizzazione come eroi virili. È necessaria dunque una grande sensibilità nel presentare quei carnefici senza dare loro troppo spazio, ma senza nemmeno produrre involontariamente effetti che perpetuino elementi della propaganda nazista. Un'ulteriore possibilità, scelta fortemente dai musei come la Casa della Storia di Vienna e che considero molto importante, è l'apprendimento attraverso la ricerca. Cioè a bambini e giovani non viene proposta una conoscenza che scaturisce da una visita guidata, bensì nell'ambito di una mostra viene loro assegnato il compito di confrontarsi in modo autonomo con varie domande. Queste domande alla storia vanno poste del resto ancora e ancora. È fondamentale che ogni generazione ponga nuove domande alla storia.
Und diese Fragen an die Geschichte, die gilt es immer wieder neu zu stellen. Und das ist, glaube ich, das ganz Wichtige, dass jede Generation neue Fragen an die Geschichte stellt.